Capitolo secondo. Dal frutto si conosce l'albero. Se dunque la Chiesa è una vita, bisogna coinvolgersi con la vita per poterla giudicare. Si tratta innanzitutto di convivere con la vita della Chiesa laddove essa è vissuta autenticamente, laddove essa è vissuta sul serio. Per questo la Chiesa proclama i santi, per dare delle indicazioni di come, tramite i più diversi temperamenti e le più variegate circostanze storiche e sociali, con le più differenti sensibilità culturali, sia possibile vivere sul serio la proposta cristiana. Ed è per questo che la Chiesa usa anche suggerire con la sua approvazione associazioni, movimenti, luoghi non solo di culto, ma anche di incontro, perché la convinzione che dovrebbe animare quei luoghi di vita, se vengono vissuti per quello che sono, può far percepire che cosa sia una esperienza cristiana vera. Esperienza vera che, comunque, dovrebbe essere valutabile dovunque vi siano dei cristiani, in scuole, stabilimenti, case, quartieri, parrocchie. In ogni ambiente la presenza dei cristiani è chiamata a mostrare al mondo di partecipare al sacramento di salvezza, cioè di essere strumento attraverso cui agisce la potenza di Cristo nella storia. Se la Chiesa in tutte le sue esperienze seriamente vissute è davvero il prolungamento di Cristo, si dovrà poterne rilevare le caratteristiche di efficacia. Il Vangelo ci ricorda queste parole di Gesù. Se prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà buono. Se prendete un albero cattivo, anche il suo frutto sarà cattivo. Dal frutto, infatti, si conosce l'albero. E in un'altra occasione, dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Così, ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Possiamo ravvisare, traendole dal patrimonio della tradizione cristiana, quattro categorie di frutti della presenza di Cristo nella vita della Chiesa, attraverso i quali Egli continua la sua azione nella storia e che costituiscono sintomi della efficacia della Chiesa sulla vita e sulla storia dell'uomo. Queste categorie sono come le note caratteristiche della Chiesa, i segni di riconoscimento del suo valore divino. La Chiesa ce li ricorda a ogni celebrazione eucaristica, quando viene recitato il Credo, la professione di fede che ha preso piede nelle liturgie sia orientali che occidentali, a partire dal IV secolo dopo i concili di Nicea e Costantinopoli. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. 1. Unità. Quando si recita Credo la Chiesa una, non si afferma solo la propria fede nell'unica Chiesa cattolica. Si esprime anche una dimensione fondamentale da verificare nell'esperienza della Chiesa, perché è la grande documentazione di ciò che essa fa vivere. L'unità è la caratteristica prima di ciò che vive, e il dogma del Dio uno e trino ci introduce ancora una volta a quanto una vita consapevolmente vissuta non può che evocare. Del resto, tale caratteristica di vitalità unitaria che siamo chiamati a verificare proviene direttamente da quanto Gesù ci ha rivelato del suo essere e da quanto ci ha chiesto come partecipazione alla sua presenza. La tradizione cristiana ha sempre ricordato con solennità le parole di Gesù che ci vengono riportate nel Vangelo di Giovanni in quella che si usa chiamare la preghiera di Gesù nell'ultima cena, ma che sono ampiamente anticipate nei discorsi di addio ai discepoli. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E nella prima parte della preghiera già aveva detto: «Custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola come noi». A. Unità della coscienza. Intesa in questo orizzonte, la caratteristica dell'unità mostra la sua fecondità di frutto, anzitutto se si documenta in una unità di coscienza, vale a dire in una semplicità unificante nel percepire, sentire e giudicare l'esistenza. Questo l'uomo che cerca con rettitudine deve poter trovare nella Chiesa, una sperimentata lucidità sul senso dell'esistenza, per cui il principio da cui si giudica se stessi e il mondo è un'unica presenza inequivocabile. Qui è il genio della visione cattolica della vita. Il divino nella Chiesa non ha alcun bisogno, per salvaguardare una impostazione unitaria, di negare qualcosa. È una unità di atteggiamento che valorizza tutto, senza scandalizzarsi di nulla. La Chiesa cioè può essere certa che non deve, se vuole mantenersi coerente, dimenticare o rinnegare qualcosa. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. L'interiore unità di visione della Chiesa proviene perciò dalla semplicità con cui essa aderisce alla sua missione, missione di salvezza per cui si richiede una cura materna e non una sintesi astratta. La Chiesa, esclama Guardini, è nuovamente viva e noi comprendiamo che essa è veramente l'uno e il tutto. Tale unità di atteggiamento si scontra con tutte le possibili parzialità, dal dualismo, l'insormontabile tentazione di qualsiasi cultura, alle divisioni che giungono fino a teorizzare la dissoluzione. La Chiesa è chiamata ad affermare e a dimostrare che il valore di un gesto sta nella misura in cui esso si connette con il tutto. E per questo occorre un criterio chiaro, come appare dalle parole di Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita». Tali parole, destinate a ricapitolare in un atteggiamento unitario tutta l'esistenza dell'uomo, portano con sé una profonda possibilità di pace. Naturalmente questa pace, derivata dal criterio sicuro su cui costruire il significato dell'esistenza, in essi di ogni cosa con il tutto, non contraddice e non ripara dalla lotta, non è il quieto comodo di un'esistenza senza tensione. Essa è antidoto all'esasperazione dell'angoscia umana ed elude il farisaico tentativo in cui l'uomo è sempre trascinato dall'ansia di trovare, alla conduzione della propria vita, una giustificazione teoretica, il cui frutto potrà essere tutt'al più una imperturbabilità dura e senza equilibrio, ma non una pace. B. Unità come spiegazione della realtà. Tale unità di coscienza, venendo a contatto con le cose, gli avvenimenti, gli uomini, organicamente tende a comprenderli in modo aperto a tutte le possibilità e adeguato a ogni incontro. In modo aperto, perciò tutto proteso a collegare ogni cosa al proprio fondamento, poiché, dice Paolo, da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. Questa è la radice dello sguardo cristiano su qualunque elemento di umanità che si affacci alla soglia della sua attenzione e su qualunque incontro le circostanze della sua esistenza gli propongano. Il suo criterio di interpretazione unitaria del reale, che non è un principio intellettuale, ma una persona, lo rende particolarmente adeguato all'incontro, anche con realtà apparentemente distanti. Egli è chiamato a non esserne scosso, ma ad affermare l'altro con un instancabile anelito di valorizzazione. È chiamato a sapersene arricchire, proprio come un corpo sano, con la potenza di una unità organica, di una vera personalità. Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Quella del cristiano è infatti una vera personalità partecipe del divino. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. Da questo conosceremo che siamo nati dalla verità, e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. E tale partecipazione si distingue per la certezza di essere affidati a chi è veramente grande, veramente comprensivo. È questa la radice che in quella unità di coscienza matura diventa unità di comprensione e di inclusività, diventa atteggiamento e principio di cultura nella quale è possibile fare esperienza della novità. La vita come novità, infatti, si sperimenta molto più nell'accadimento di qualcosa che si attende che non nella differenza come tale di un presente da un passato. Essa risiede anche culturalmente nella scoperta di una corrispondenza che è possibile solo se vi è un prima di speranza, di desiderio, di attesa, di esigenza. Allora la novità è adempimento di quella speranza, soddisfazione di quel desiderio, risposta a quell'attesa. Essa, per il cristiano, non è nel cambiamento come tale, ma nel mutamento che interviene applicando quel principio unitario di inclusività per cui l'intera creazione è mistero. La vera ricerca, osserva Guardini, è guidata da una immagine e ha nello stesso tempo la forma della mancanza e del bisogno. In realtà si può cercare solo ciò che il desiderio già anticipa, cosicché più al fondo la vera scoperta consiste in un prendere possesso, per cui anche nell'istante del vero incontro si ha la sensazione che ciò sia dovuto venire in quella maniera. È da tale unità culturalmente valevole che l'uomo viene educato a una maturità critica vera, mirabilmente esplicitata dall'espressione di Paolo ai Tessalonicesi: esaminate ogni cosa, trattenete ciò che vale. La Chiesa è in grado di offrire dunque una capacità di critica che, per le radici da cui fiorisce, non è rinvenibile altrove. È ancorata infatti in una profonda e cordiale familiarità che ha quindi una radicale assenza di estraneità nei confronti di cose e persone. Esige di per se stessa un'apertura verso tutto e la capacità di immedesimarsi anche con chi è ostile, il senso del perdono fino alla consapevolezza della vittoria sulla morte. C. Unità come impostazione di vita. Non esiste per la tradizione della Chiesa, già lo abbiamo accennato, pensiero per quanto segreto, gesto per quanto insignificante, azione per quanto nascosta, che non sia gesto responsabile per l'universo, gesto di valore eterno. È di qui che scaturisce il concetto di merito. La vita riceve valore in ogni minimo dettaglio dalla grazia che Dio fa all'uomo d'essere collaboratore alla sua presenza nell'azione salvifica della sua comunità. Così ogni gesto acquista una dimensione comunitaria. L'azione è il fenomeno della personalità. Il movente è quel nesso profondo con la presenza di Cristo nel mondo. La comunità diviene così sorgente dell'affermazione della personalità. E la Chiesa attribuisce proprio valore, merito, alla proporzione tra il gesto del singolo e la gloria di Cristo, cioè il senso del mistero comunitario vissuto come movente. Ogni gesto ha così valore eterno in quanto gesto responsabile per il destino del mondo, in quanto espressione dell'individuo che diventa fattore decisivo per il senso dell'universo. In questa unità di impostazione di vita, la comunità, come mistero di comunione, diventa fattore determinante lo stesso senso di sé, vale a dire origine delle proprie azioni e forma della personalità. È una impostazione che esalta la personalità fin nei suoi infinitesimali aspetti espressivi. Mai la vita e la responsabilità personale sono così valorizzate come in questa visione dell'uomo e della comunità. In questa unità di personalità e comunità viene assunta anche la natura fisica. Paradigma supremo di tale assunzione è nella Chiesa la liturgia, che, scrive Guardini, è integralmente realtà. Essa abbraccia tutto quanto esiste, tutti i contenuti e tutti gli avvenimenti della vita, perciò è la creazione redenta e orante. Mirabile espressione della liturgia, vissuta come creazione orante, come redenzione del tempo e dello spazio, attraverso la coscienza della personalità nuova, si trova nell'inno di Sant'Ambrogio che si recita al mattutino. La nostra lode accogli, o creatore eterno delle cose, che notte e giorno avvicendando rendi più vario e grato il tempo. Alta regna la notte, e già sode il canto del gallo, gioioso presagio di luce, all'ansia del viandante. Si desta allora e ad oriente appare la stella palpitante del mattino. La torma squagliasi dei vagabondi, abbandonando i vicoli del male. Il gallo canta, la sua voce placa il furioso fragore dell'onda, e Pietro, roccia che fonda la chiesa, la colpa sterge con lacrime amare. Orsù, leviamoci animosi e pronti, tutti risveglia il richiamo del gallo e gli indolenti accusa che si attardano sotto le coltri dormigliando ancora. Il gallo canta, torna la speranza, l'infermo sente rifluir la vita, il sicario nasconde il suo pugnale, negli smarriti la fede rivive. Gesù Signore, guardaci pietoso, quando, tentati, incerti, vacilliamo. Se tu ci guardi, le macchie si dileguano e il peccato si stempera nel pianto. Tu, vera luce, nei cuori risplendi, disperdi il torpore dell'anima, a te sciolga il labbro devoto, la santa primizia dei canti. Ecco della liturgia, del mistero vissuto in tutta la nostra giornata, è il concetto cristiano di lavoro, espansione del mistero della salvezza in ogni momento e attività, nel contesto della propria personale funzione e situazione. Il lavoro è il tentativo dell'uomo di investire di sé, del suo progetto, della sua idea, tempo e spazio. Per il cristianesimo il lavoro umano è il lento inizio di un dominio dell'uomo sulle cose, di un governo cui egli aspira realizzando l'immagine di Dio, il Signore. La realtà fisica, originariamente, era lo strumento con cui lo spirito si realizzava in modo trasparente, direttamente orientata al fine. Per la tradizione cristiana, dopo l'illusione di autonomia dell'uomo, il peccato originale, la realtà è divenuta ambigua, strumento dunque anche d'ostacolo all'espressione dello Spirito. Gesù Cristo è l'istante della storia in cui la realtà cessa di essere ambigua e ridiventa gloriosamente tramite a Dio. Gesù Cristo è il punto in cui storia e universo riprendono il loro vero significato. Ora, la comunità cristiana prosegue questa redenzione, e abbiamo visto come nei sacramenti la realtà costituisce un puro tramite a Dio, in quanto essa contiene ciò che significa, dà ciò che promette. Nella liturgia, perciò, la materia ridiventa amica dell'uomo, si sviluppa l'opera della redenzione e l'universo torna alla sua origine. Tutto il resto è ancora ambiguo, compresi noi a noi stessi, ma nella misura in cui ci immergiamo nel gesto sacramentale, la nostra umanità è convogliata verso quel momento in cui l'uomo sarà di nuovo al suo posto nel mondo, cioè di fronte a Dio, felice. Questo è già avvenuto nella storia e riavverrà ancora per noi. È avvenuto nel momento della resurrezione di Cristo, tant'è vero che le leggi fisiche erano ormai costantemente per lui non ostacolo, bensì semplice strumento per documentare la sua presenza. Ma questa è una profezia di ciò che avverrà alla fine per tutti nella resurrezione della carne. Ora, la collaborazione dell'uomo all'opera della comunità che comunica l'opera redentrice di Cristo nei sacramenti è il lavoro. Il lavoro, nel suo sforzo lento e faticoso, è prezzo che l'uomo paga alla sua redenzione, è collaborazione al dilatarsi dell'alba della resurrezione a tutti i rapporti creativi che l'uomo vive col tempo e con lo spazio. Il lavoro, nella concezione dell'uomo cristiano, è il riflesso ancora crepuscolare della liturgia sul cosmo intero. Con la grazia operante del disegno di Dio, il lavoro riempie lo spazio tra la resurrezione di Cristo e la resurrezione finale. Il lavoro è una strada tutta punteggiata dalla documentazione della presenza di Dio, che la tradizione della Chiesa chiama miracoli. Il miracolo è paradigma ideale per la fatica dell'uomo nel lavoro. È profezia dell'esito finale. Non intendiamo qui per miracolo l'eccezionalità che sembra sfidare le leggi della natura, ma la quotidianità che provoca l'ambiguità della natura a tornare con chiarezza al suo fine. Intendiamo la redenzione che già comincia quasi a svelarsi in un certo ambito. Se la Chiesa è veramente Cristo presente, allora, così come Cristo è stato riconosciuto dai segni, anche la Chiesa deve essere caratterizzata dagli stessi segni, cioè da miracoli. Miracolo è un avvenimento, una mossa della realtà che di fatto irresistibilmente richiama l'uomo creato al suo destino, a Cristo, al Dio vivente.